Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi c'è la memoria di San Leone Magno che ci riporta nel V secolo a Roma e anche ricordiamo il tempo del Concilio di Calcedonia sulla cristologia, benché poi non tutte le chiese poterono accettare il Concilio di Calcedonia.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 22, versetti 66-71. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo non mi risponderete, ma da ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».
Parola del Signore.
Gli altri evangelisti, meglio gli altri due sinottici, sono più ampi e riferiscono diversi elementi in questo tipo di processo davanti a questo sinedrio, mentre Luca non fa un elenco di testimoni e di accuse particolari e non ha neppure, anche se è presupposto evidentemente, la sentenza esplicitamente e neppure l'espressione ha bestemmiato che troviamo invece in Marco e Matteo. Ecco, questo può essere utile, attualmente ci si può concentrare su Luca, ma può essere utile tenere conto anche degli altri due sinottici.
Allora, se non si conoscono le scritture, si capisce ben poco di questo, diciamo, capo d'accusa, per cui alla fine Gesù viene ritenuto colpevole. E la risposta di Gesù: da questo momento starà il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio, unisce intanto forse due testi, perlomeno due: il Figlio dell'uomo o uno simile a un figlio di uomo a cui viene dato potere, gloria e regno, questa è la visione di Daniele, e il Salmo 110, che è seduto alla destra, del quale Gesù peraltro aveva già parlato senza attribuirlo a sé. Allora, se vediamo un progresso in questi discorsi, potrebbe essere forse anche letto così. Cioè, Gesù, durante la disputa con chi cerca di coglierlo in fallo, al capitolo 20, alla fine delle dispute dice: «Ma come mai voi dite che il Cristo è figlio di Davide, se Davide stesso lo chiama Signore, seduto alla destra di Dio?» Però fin qui Gesù non l'ha applicato a sé, ha detto solo: il Messia non è solo figlio di Davide, ma è anche di più di Davide, ed è seduto alla destra di Dio. A questo punto Gesù applica a sé questo testo e dice che è questo figlio d'uomo, il figlio dell'uomo di Daniele 7, che siederà alla destra della potenza. Questi due testi uniti, forse anche insieme ad altri, si ritrovano anche nell'Apocalisse, capitolo 5. E l'agnello che fu immolato, che è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza e forza, insomma, quando si dice che c'è la visione dell'agnello. E poi dice anche il motivo: tu sei degno, è l'agnello che è degno di aprire il libro, tu sei degno perché sei stato immolato. E infatti qui dice: da ora vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra. Quindi da ora significa quando Dio lo glorificherà per quello che lui ha fatto, per il suo sacrificio. Perché loro, cioè non è una, no, Gesù non annuncia la parusia, annuncia la sua intronizzazione, anche se potrebbe essere inteso anche così. Invece l'Apocalisse dice: tutti lo vedranno, sì, anche quelli che lo trafissero, cioè non è subito il momento in cui è esplicito a tutti che l'agnello immolato è colui che siede in trono, però da ora, cioè dal sacrificio, sarà intronizzato.
Anch'io mi sono mossa così, appunto, intanto questo interrogatorio così rapido, ecco, nessun testimone, nessun... neppure le accuse, appunto, a distruggere il Tempio. E mi sembra che l'interesse di questo incontro con questi sia l'interesse proprio di sentire da Gesù, di udire da Gesù qualcosa su se stesso. Ecco, questo era importante. Ecco, che cosa dirà Gesù di se stesso? E quindi questo delle due citazioni, sia di, appunto, sembra così, sembrava proprio che ci portasse a questo. E ha fatto comunque questa espressione, ecco, mescola questi due testi, ecco, di Daniele 7. E il fatto che gli altri sinottici, quando citano appunto questa scrittura, sottolineano: vedrete il figlio dell'uomo, vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Quindi mi sembrava che questa prima parte, cioè Luca non sottolinea questo, d'ora in poi ecco il figlio dell'uomo. Quindi mi sembra così che non è appunto la visione che della parusia, ma mi sembra d'ora in poi mi sembra così che sia il tempo in cui si compiranno tutti gli annunci fatti sul figlio dell'uomo. Ecco, questo tempo d'ora in poi si riferisca comunque alla glorificazione che poi il Padre, la glorificazione pasquale che il Padre darà a Gesù, ecco, che sta per realizzarsi. Ecco, questa non è la parusia, ecco, come gli altri. Questo è molto bello, molto, insomma, già da adesso il Cristo, ecco, con la sua risurrezione è glorificato già, ecco, mi sembrava così. E solo una cosa, ecco, che non ci sono appunto accuse, non c'è niente, si realizza soltanto che il figlio dell'uomo viene consegnato ai pagani.
In brano odierno si svolge quello che è il nucleo del processo a Gesù davanti al Sinedrio, già riunito presso Caifa, e qui, diciamo, il Sinedrio cerca subito un falso testimone. E in questo momento, secondo Matteo, incomincia la parodia di un processo farsa. Luca, ben informato naturalmente sui dati storici, ci segnala che l'interrogatorio avviene appena fatto giorno, a differenza degli altri evangelisti che propongono due processi, uno la notte dell'arresto e l'altro naturalmente al mattino. E questo naturalmente secondo una regola ben precisa, per cui il Sinedrio poteva riunirsi ed emettere sentenze solo di giorno. Nei confronti di Gesù il dibattito verte su due capi naturalmente di accusa, da Luca ben distinti: Gesù come Messia e Gesù come figlio di Dio. Alla domanda decisiva formulata dal sommo sacerdote, Gesù risponde non come in Marco, con un semplice sì, ma naturalmente ritiene che sia il momento di manifestare la sua divinità, e questo è il momento. Per cui egli rifiuta ogni possibile situazione ambigua a riguardo della sua messianicità e come risposta al sommo sacerdote annunzia la venuta del figlio dell'uomo e il diritto, come figlio di Davide, di sedere alla destra di Dio. Questo processo ci fa intendere la profonda verità riguardo al rigetto, al rifiuto di Gesù da parte dei suoi contemporanei, che rifiutano la sua dichiarazione di essere il Cristo, il figlio di Dio.
Ma io mi sono fermata un po' su quello che dice Gesù quando dice: anche se ve lo dico non mi crederete, se vi interrogo non mi risponderete, nel senso che mi sembra che sia un richiamo puntuale e diretto a tutta la diatriba del capitolo 20 e soprattutto come era iniziato, no? Quando appunto gli chiedono con quale autorità e lui non lo dice, e poi alla fine di tutto quel di tutte quelle discussioni, diciamo, c'è il problema dell'essere Cristo, e a quel punto lì è lui che fa la domanda, no? Come può essere figlio di Davide, eccetera. Quindi niente, mi sembra che per un certo verso qui prosegua, diciamo, quella discussione, o quell'interrogatorio per un certo verso. Qui però è chiaro che le cose sono degenerate, nel senso che a questo punto lui è già arrestato, beffeggiato, insultato, bestemmiato, come dice i versetti appena precedenti, e quindi a questo punto è nelle loro mani, ecco. E quindi quando lui risponde così, appunto, mi sembra che sia un richiamo a quella cosa là, a tutto quel discorso, però appunto è nelle loro mani a questo punto, ecco. E quindi, quindi non so, cioè a me ha fatto molta impressione anche il passaggio, perché loro gli chiedono: sei figlio di Dio? E a questo punto lui, questa affermazione molto strana, lo dite voi stessi lo dite, come dopo pochi versetti risponde anche a Pilato quando gli chiede se sei re, e lui dice: lo dici tu. Cioè mi sembra che appunto Gesù non si esprima più, non risponda più, non ci siano più diatribe, ma lasci in qualche modo a loro la risposta, che in qualche modo c'è, ecco, perché dice: lo dite voi, o a Pilato: lo dici tu. E allora niente, a me così proprio come salto, forse un po' eccessivo, ma mi è venuta in mente la lettera ai Filippesi, quando dice l'ultimo versetto del famoso inno: ogni lingua proclami Gesù Cristo Signore. Cioè mi sembra che in qualche modo, volenti o nolenti, ecco, diciamo così, ci sia questa proclamazione, questa confessione a modo loro, ecco, perché appunto Gesù dice: lo dite voi, siete voi stessi che lo dite.
Anche a me è venuto in mente l'inizio del capitolo 20, con quale autorità fai questo? E la discussione su Giovanni Battista. E allora, quando chiedono sei tu il Cristo, dice: se ve lo dico non mi crederete, cioè non volete credere. E però non ho, mi sono chiesta, ma glielo dice o non glielo dice se lui è il Cristo? Perché lui cambia, lui passa a un'altra figura, il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza. E loro dicono: sei dunque figlio di Dio? Ancora un'altra immagine. Mi chiedevo, e lui risponde: voi lo dite, io sono. Cioè, sono tanti i titoli dati. Mi sembra che ci sia un crescendo, non so, e volevano, e appunto a questo punto dicono: l'hai detto, abbiamo udito dalla tua bocca. Quindi non, cioè, sono domande che mi faccio, non so bene capire, perché mi sembra un testo anche difficile. E poi appunto non ho capito se risponde o no, risponde ma in un modo non direttamente. E quindi, cioè, non dico niente, faccio solo delle domande.
Avevo lo stesso sentire di Mariam, quindi a me sembra, ecco, che il Signore in quelle condizioni, appunto legato, eccetera, è già che ha subito, è totalmente nelle loro mani, però qui mi pare che lui voglia rivelare se stesso al suo popolo, perché siamo davanti al Sinedrio, sono solo i punti capi, e ancora forse un'offerta di se stesso, di chi è lui, perché appunto vengono fuori questi titoli dalla loro bocca, e lui dice: io sono, ma appunto com'è credibile che un uomo ridotto così possa dire: io sono Dio, il figlio di Dio? Cioè, insomma, si rimane un po' qualcosa, il versetto di ieri, di quando Pietro dice: io non lo conosco, non proprio lo dice l'inverso, non sono, e qui Gesù dice: io sono. Poi ho letto Giovanni 10, 24, 25, poi il seguito, insomma, e anche lì c'è tutta questa diatriba, insomma, Gesù spiega com'è, chi è. Ecco, mi pare che anche qui dice: io sono, lo dite voi stessi, sono, però lo dice Esodo 3.
No, secondo me questo incalzare dei capi, tu dunque sei figlio di Dio, suppone che essi, loro, contestino anche solo l'idea del Messia divino, cioè non solo che Gesù si identifica con questo Messia divino, ma contestino anche l'idea che ci sta sotto e che era diffusa, forse minoritaria, ma diffusa. È sembrato così, per questo c'è un incalzare.
Allora, in Luca ci può essere il punto interrogativo. Giovanni non riferisce, cioè accenna che fu portato da Anna, parla di Caifa in altri punti, Caifa che è, però si occupa solo del processo davanti a Pilato, sostanzialmente. È lì che nel racconto giovanneo viene fuori, a un certo punto, per fare pressione su Pilato: noi abbiamo una legge, secondo la nostra legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Pilato non capisce naturalmente, però si impaurisce ancora di più e così via. È solo davanti a Pilato. Luca mi sembra che c'è il dubbio qui. L'impressione è che a Luca qui nel racconto mette in rilievo solo l'aspetto politico. Il modo stesso in cui Luca compone questo brano, se tu sei il Messia, diccelo. E quello è il punto che interessa loro. Che poi si vede immediatamente all'inizio del capitolo 23 cosa significa davanti a Pilato essere il Messia. Ecco, è chiaro. Quindi c'è l'aspetto politico e anche dunque tu sei figlio di Dio, per questo motivo lo intenderei la stessa cosa, non in senso divino, in senso politico, in senso messianico, diciamo. Era figlio di Dio come titolo del Messia, figlio di Davide. E Gesù, qui si potrebbe intendere, siete voi che lo dite, naturalmente non dice di no, non dice di no, però si può dubitare, ecco, che sia la sua affermazione centrale. Questo nonostante il fatto che anche Luca riporta la citazione in bocca a Gesù che compone due testi, forse anche più di due, ma almeno due principali, cioè il Daniele 7 e il Salmo 110. Anche sul Salmo 110, siedi alla mia destra, è evidente che lo si può intendere in diversi modi. Può essere inteso come una metafora, come era certamente inteso dal salmista, che riferisce, ecco, l'intronizzazione del re in Israele. Siede alle mie destre, il re di Israele siede sul trono del Signore. Sono espressioni che troviamo nella scrittura. Ma un'altra cosa è intendere quel testo come è presupposto nelle discussioni stesse di Gesù, che prima Lisa citava, e anche qualcun altro, no? Di chi è figlio il Messia? È chiaro che ciò che è presupposto nel riferirsi al Salmo 110, per esempio, in quel testo, non è semplicemente sedersi in senso metaforico, significa un Messia divino, un Messia alla pari di Dio. C'è Dio seduto sul suo trono, poi c'è accanto alla destra di Dio un altro trono, che è quello del Messia, alla pari. Non c'è l'identificazione fra il Messia e Dio, questo bisogna sempre tenerne conto, sono due, però sono uguali. Erano, come dice Paolo intende, era nella condizione, pur essendo nella condizione di Dio, ecco, la condizione di Dio, cioè estremo uguale a Dio. Quindi io terrei conto. Ecco, un'altra cosa che si può introdurre, che è uno dei problemi tanto discussi e che io credo che abbia trovato una soluzione, è spiegare, tenendo conto degli altri due sinottici, che sono molto più ampi ed espliciti e non sono solo sull'aspetto politico o messianico, ma sono sul problema della divinità, negli altri sinottici c'è abbestemmiato. Sull'uso della parola bestemmiare è chiaro che se uso la parola bestemmiare quando uno offende un altro uomo vuol dire un'altra cosa. Usare la parola bestemmiare quando ci si riferisce a Dio significa una cosa ben diversa. È chiaro questo, no? Il fatto che bestemmiavano Gesù non significa che dicessero delle bestemmie contro Dio o addirittura che lo riconoscessero come divino, questo non è possibile. Vuol dire lo offendevano gravemente. Invece negli altri sinottici, nel processo, ha bestemmiato. Lo dicono e si strappano le vesti col gesto, cioè della bestemmia, cioè dell'offesa a Dio, dell'attentato all'onore di Dio. Quando Gesù cita il figlio dell'uomo, quindi c'è da spiegare in che cosa consiste la bestemmia. Perché Gesù cita semplicemente la scrittura. La riferisce a sé, ma bisogna notare che in tutti gli Evangeli, anche nei sinottici, non indagano sul fatto che ciò che Gesù dice sia vero o no. Non ce l'hanno con Gesù come persona. Se Gesù dice che è discendente di Davide, non vanno a vedere, ci vuole un'indagine,
se effettivamente è della stirpe di Davide o no. Non c'è nessun, non interessa assolutamente nulla quello. Quello che interessa è ciò che Gesù esprime, indipendentemente poi dal fatto che lui lo sia o no. È evidente per chi lo giudica che non lo è chiaro. Ma quello che Gesù, per poter dire ha bestemmiato, quello che Gesù esprime è quello che è rifiutato. Quindi viene fuori la domanda, inevitabile, che già accennavo, chi sono i giudici del processo di Gesù? E credo che questo sia stato chiarito, sono i Sadducei. Sono i Sadducei, cioè per loro quelli che giudicano Gesù non accettano, si oppongono come a espressioni blasfeme le concezioni del Messia, che lo ritengono divino. Non accettano questo. Non dobbiamo pensare che la scrittura fosse accettata dai Sadducei tutta com'è, compreso Daniele, assolutamente no. E quindi i sommi sacerdoti non sono d'accordo sulla concezione divina, ed è per quello che lo ritengono una bestemmia. Ma è evidente che Gesù non dice una bestemmia. Non ditemi, non dice una bestemmia perché è Dio. Non pensa di dire una bestemmia citando Daniele 7 e Salmo 110, perché molti in Israele ritenevano divino il Messia. Chi pensa al Messia come figlio dell'uomo ritiene che il Messia sia un essere celeste, che viene dal cielo e che è di natura divina e che siederà alla pari con Dio. Queste concezioni sono molto diffuse in Israele ed è per questo che quindi qui ce l'hanno, cioè diciamo che in Luca non risulta, molto evidente direi di no, negli altri sinottici risulta molto evidente che per risolvere il problema di chi ha bestemmiato, di in che cosa consiste la bestemmia, bisogna chiedersi chi sono i giudici di Gesù. Il nostro amico Israel Knoll, che ha affrontato anche questo, mi riferiva che appunto al termine di una lezione all'università sul processo di Gesù, chiese agli studenti chi aveva ragione, il sommo sacerdote o Gesù. La risposta, tutte e due. Per Gesù questa è la concezione del Messia, per il sommo sacerdote questa è una bestemmia. Per i farisei, per esempio, sarebbe andato bene. E difatti si vedrà che i farisei non si appigliano a questo, non ce l'hanno contro questa concezione del Messia divino. Sempre noi lo confessiamo, ogni volta anche che preghiamo Dio come Padre del Signore Gesù. Diciamo, ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per l'aumento della fede in tutti i cristiani. Preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio, perché lo Spirito Santo riveli loro il nome del Signore Gesù, il suo mistero di morte e risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo il dono della giustizia e della pace su tutta la terra. Chiediamo la sapienza e il timore di Dio per tutti gli uomini di potere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per tutti quanti sono umiliati, rifiutati, oppressi, spogliati della loro dignità di figli di Dio. Preghiamo per le donne e i bambini in ogni modo sfruttati, perché il Signore sia il loro difensore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, per il nostro ascolto della parola di Dio ogni giorno, perché possiamo accoglierla con fede, con mitezza, con docilità, perché ci lasciamo da essa correggere e consolare. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo oggi la mamma di Giovanna Battista, Natalina, l'anniversario della sua chiamata. Preghiamo anche per tutta la famiglia. Preghiamo.
Preghiamo molto oggi per Patrizia, per una visita che ha, e preghiamo per i medici, per la lungimiranza che hanno verso i loro pazienti e per le cure che prodigano ad essi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è il compleanno del nostro Andrea e facciamo gli auguri e poi preghiamo il Signore che gli dia lunga vita e pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per i popoli in grande travaglio. Ricordiamo il popolo etiope, soprattutto per i civili, e anche ancora per lo Yemen e per l'Afghanistan, soprattutto per le donne, per quelle che negli anni passati si sono più esposte nell'insegnamento o che sono attiviste. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per questo nuovo fronte di crisi dei migranti, questa volta ai confini tra Polonia e Bielorussia, per il rifiuto di accettare alcune centinaia, migliaia di migranti. Preghiamo perché possiamo essere veramente solidali, anche noi possiamo fare qualche segno in favore di queste persone che in tutto il mondo soffrono perché sono alla ricerca di una vita migliore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la Chiesa di Francia, travolta dallo scandalo, perché il Signore la conforti nella fede, per quelli che hanno subito, quelli che sono stati scandalizzati, in particolare per tutte le vittime degli abusi da parte di sacerdoti e religiosi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, nell'intenzione ricordiamo anche tutti i bisogni e le necessità di quelli che si uniscono alla nostra preghiera o ci chiedono un ricordo per i morenti e i morti di queste ore. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.